Stai ascoltando
CRC FM.
Per saperne di più, 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati. E prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono o i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00 e un altro numero dove potete inviare dei messaggi se volete, che è il 338 52 23 006, ma potete anche scriverci una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento l'ospite in diretta telefonica di oggi. È da tantissimo tempo che non è con noi. Non è uno scherzo. Io ormai per me era una consuetudine, almeno minimo due volte al mese. Adesso è da tanto che non è con noi. Allora vi presento Mauro Poletti. Non ho dato nessun titolo, hai visto Mauro? Né pastore, né missionario. Mauro... Poletti, ciao Mauro, tutto bene?
Sì, tutto bene.
Tutto bene, eri sparito, non
meglio, no?
Meglio. In giro, itinerante, sempre in giro.
Sì.
Troppi impegni, Mauro. Allora, Mauro, mi è piaciuto molto il tema che tu hai pensato di suggerire per oggi e veramente sono felice di questo tema. Perché preghiamo, o possiamo dire istruzioni sulla preghiera, perché andiamo a riprendere il Vangelo di Luca 11 da 1 in poi, da 1 a 13, quindi la preghiera, io proprio me lo domando, perché preghiamo, Mauro?
Ma perché preghiamo? Guarda, sicuramente questo argomento, come ti ho già detto, è qualcosa è stato suscitato nella mia mente, ma prima nel mio cuore, il giorno degli attentati in Francia, dove di fatto tutti siamo rimasti così impressionati, spaventati forse, tante emozioni, tante suggestioni, però quello che mi ha colpito molto è che eravamo tutti pronti a pregare per la Francia,
È vero.
Tutti pronti a mettere la bandiera francese in segno di solidarietà, e niente di male in tutto questo, ma quello che io sentivo proprio forte è: ma perché preghiamo per la Francia?
No? Sì.
Cioè, qual è la motivazione per cui preghiamo per la Francia? Cioè, preghiamo perché crediamo che succeda qualcosa se noi preghiamo, oppure preghiamo perché in qualche modo Dio ci ha suggerito di pregare per qualcosa di specifico, no?
Certo.
Perché di fatto noi sappiamo bene che, come abbiamo detto tante altre volte, sappiamo bene che ci sono tante guerre, non c'è solo l'ISIS, ci sono tante guerre, ci sono tante tribolazioni nel mondo, e abbiamo anche parlato del fatto che molti ci dicono, cristiani ci chiedono, perché Dio non interviene, perché Dio non ferma queste cose, no?
Mm-hmm.
E io credo che se le nostre preghiere servissero a Dio per fermare queste cose sarebbero fermate, no?
Certo.
Si fermerebbero.
Certo.
E quindi ho detto, forse c'è qualcosa che non va, no? Forse non dipende da Dio questa cosa, e Dio non ha bisogno della nostra preghiera per fermare queste cose.
Certo.
E quindi la domanda: perché preghiamo per la Francia? Cioè, a che cosa serve questa preghiera per la Francia, come le preghiere per le nostre città, le preghiere per i nostri cari, eccetera, eccetera. E se noi preghiamo per qualcuno e poi a quel qualcuno gli succede qualcosa di negativo,
di negativo, di triste, certo.
come ci rapportiamo con la preghiera che abbiamo fatto,
certo.
E quindi mi sono un po' reso conto che forse la preghiera più che a Dio serve a noi, no?
Certo.
E non che non sto dicendo per non scandalizzare nessuno che non dobbiamo pregare o che è sbagliato pregare.
No, certo.
Però, cioè, io credo veramente che se tutte le preghiere che abbiamo fatto nella nostra vita e tutte le preghiere che sono state fatte per le città, per le nazioni,
certo,
avessero un certo potere nei confronti delle cose che succedono e di Dio, qualcosa sarebbe successo, no?
Sì.
Però
sì,
spesso ci troviamo alla fine a dire è stata fatta la volontà di Dio, è fatta la volontà di Dio, come se abbiamo a che fare con un Dio che ha a che fare col fatalismo, no? Sì, noi abbiamo pregato, però la volontà di Dio era quella e quindi è stata fatta quella volontà piuttosto che quello che noi abbiamo chiesto.
Certo.
E allora mi sono chiesto, ma forse c'è qualcosa che ci dice la Bibbia riguardo alla preghiera, forse Dio, Gesù ci hanno voluto insegnare qualcosa riguardo alla preghiera, e sappiamo che ci sono tanti passi, no?
Sì.
Tipo quando Gesù cita quella famosa preghiera che viene chiamata Padre Nostro, no?
Certo.
Dice, quando pregate non usate molte parole, ma pregate così, no? C'è quel passo nel quale è detto, quando preghi entra nella tua cameretta, no?
Certo.
Dico, se uno non ce l'ha la cameretta?
Certo, può andare in bagno, può andare in qualunque posto, in treno, per la strada, in macchina.
E quindi mi sono chiesto pure che cos'è la cameretta, no?
Io penso che sia un luogo appartato, più
sì,
che la cameretta, cioè che tu devi andare in un luogo appartato e non farti, cioè che non hai necessità di farti sentire da qualcuno che stai invocando Dio,
sì,
che stai parlando con Lui, diciamo, ecco, ma è una necessità che noi abbiamo questa, in effetti.
Certo, sì, forse c'è anche qualcosa, sì, questo è sicuramente vero, forse c'è anche qualcosa di più, forse quella cameretta è la nostra anima, no?
Ah, anche, certo.
Entra in te stesso e cerca una relazione intima con Dio, proprio per quello che poi vedremo in ciò che è scritto in
certo,
Luca, no?
Certo.
Quindi ecco, ho visto tutte queste bandiere francesi come una solidarietà, ho visto tutte queste richieste di preghiera come una solidarietà, no? Però mi sono domandato, ma sai, i genitori di quelle persone che sono state uccise,
sì,
a quel concerto, che se ne fanno della mia preghiera?
Sai, io anche ho pregato che possano avere veramente l'aiuto di Dio a superare questo momento, che il Signore gli possa dare conforto, perché cos'altro vuoi chiedere nella preghiera per le persone che sono rimaste e hanno perso i loro cari? Solo questo?
Lo so, certo, io so che forse è l'ultima volta che mi inviterai per quello che sto per dire. Però secondo me noi non tu, anche io, tutti quanti,
certo,
siamo molto abituati a scaricare la coscienza, no?
Okay.
Preghiamo per queste persone perché siano consolate,
okay?
Oppure preghiamo per i bambini che muoiono in Africa,
okay.
Abbiamo pregato e siamo tranquilli, mentre io credo che il messaggio che Dio ci chiama a dare è un messaggio che va oltre al fermarsi alla nostra preghiera. E a volte la nostra preghiera, quando è fatta in questo modo, potrebbe proprio veramente fermarsi al livello del soffitto di casa e non uscire dalle pareti di casa. Perché non è una presa di responsabilità. Il mondo, io credo che non abbia bisogno delle preghiere dei cristiani. Il mondo, io credo che ha bisogno di cristiani che mostrano ad essere cristiani e che fanno qualcosa per il mondo, che portano, come abbiamo detto tante volte, quel nuovo messaggio che è la buona notizia, che può cambiare il mondo. Le nostre preghiere non possono cambiare il mondo, il nostro messaggio sì. E io credo che Dio ci abbia affidato questo messaggio e per questo Lui ci chiede di capire come poter cambiare le cose, certamente pregando, ma pregando come? Entrando in un'intimità particolare con Dio, per la quale poi Dio ci fa comprendere come agire in certe situazioni, no?
Sì.
Scusa, metto gli occhiali, non so quanti saranno d'accordo con questo, ma...
Non importa il tuo pensiero.
No, certo, ma per tanti anni ho seguito catene di preghiera, ho seguito messaggi di preghiera, no? Ho seguito giornate di intercessione, digiuno,
di digiuno,
per la nostra Italia, per esempio.
Sì, sì, sì.
Ma non mi sembra che sia cambiato tanto,
Certo,
no?
Certo.
Allora dico che non bisogna fare queste cose, ma forse queste non bastano a poi far arrivare ciò che Dio vuole che arrivi, no?
Sì.
E mi sembra quasi come, sì, abbiamo fatto la giornata di preghiera e vediamo che succede, no?
Sì.
E che vuoi che succeda? Non è successo niente, o non succede niente, continuiamo a vivere come sempre la nostra routine quotidiana, continuiamo a pregare, e questa nostra preghiera a volte diventa come un, perdonami,
sì, uno scaricare una responsabilità.
Sì. È un mantra, no?
Sì,
qualcosa
sì.
Che fa star bene noi,
sì.
Piuttosto che serve agli altri.
E poi allora... attendiamo, e poi aspettiamo,
sì,
senza fare niente.
Sì, ma guarda, che negli ambienti pentecostali, con tutte le camminate di preghiera, con tutte le volte che si è girato 7 volte intorno alle città, e
sì.
Si è suonata la tromba, con tutti i digiuni, oggi dovrebbero veramente aver
sì.
piegato tutti quanti le ginocchia.
Certo.
E questo non è successo, e questo messaggio che noi portiamo resta sempre più difficile da portare, e a volte sembra quasi sterile, no?
Sì.
Parliamo, non parliamo di un Gesù che ha perdonato i peccati dell'umanità, ma parliamo di persone che devono ravvedersi per ricevere questo perdono, no?
Certo.
È un modo di affrontare il messaggio in maniera diversa.
Sì,
dire
sì.
a qualcuno tu ti devi ravvedere, se no andrai all'inferno, dire guarda, c'è Gesù che ha perdonato i tuoi peccati, credilo, no?
Certo.
È sostanzialmente diverso. Ma
sì.
Noi preghiamo per queste per le persone, per le città, e poi gli andiamo a dare questo messaggio che dice guarda, se non ti ravvedi vai all'inferno, oppure preghiamo per la Francia sperando che Dio consoli
certo.
i cuori di queste persone, piuttosto che magari chiedere alle persone cristiane che abitano in Francia come possiamo aiutarle, cosa possiamo fare per far sì che loro abbiano una maggiore presa, oppure
sì.
un modo di arrivare a queste persone. Non so se
sì,
mi
capisci. Ti ho capito perfettamente.
Parliamo
certo.
di Francia, che è a 4
sì.
passi da noi, e quindi sembra quasi un discorso retorico, però se noi pensassimo a paesi più lontani, tipo Nigeria, India, Africa, eccetera, eccetera,
certo.
possiamo capire meglio quello che sto dicendo, cioè ma
sì.
cosa serve agli africani? Cioè, servono le nostre preghiere o serve qualcosa? O c'è qualcosa che Dio ci vuole dire che noi possiamo far per gli africani? E allora,
certo.
cioè, riflettevo su questo passo, no?
Sì.
Se vuoi lo leggiamo.
Certo, penso che sia buono leggerlo.
Okay. Se,
dove leggo io, lo leggi tu?
Sì,
ce l'hai portata...
Leggi tu.
Allora, istruzione di Gesù sulla preghiera. Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione.
Ecco,
vuoi che mi fermo un attimo, poi dopo
sì,
riprendiamo?
Certo, è proprio quel passo che citavamo prima, no?
Sì, sì.
Quel passo che appunto, diciamo noi, oppure nel cristianesimo in generale viene chiamato Padre Nostro,
sì.
Non c'è solo questo, ce ne sono altri, però vediamo sì, questo, no?
Sì.
Cioè Gesù, intanto vediamo un Gesù che era appartato, no?
Appartato.
E a pregare
sì.
era come dice la tua traduzione, scusa?
Gesù si trovava in un certo luogo a pregare. E quando ebbe finito, ecco che uno dei suoi discepoli gli disse, forse la tua traduzione è diversa, eh?
Sì, Gesù era stato in disparte a pregare,
okay.
Ma va
è
bene,
uguale. Sì.
Va bene lo stesso, no?
Sì.
E quindi vediamo un Gesù che in un certo senso non sta, come dicevamo, in mezzo alla piazza,
certo.
Va in un posto per stare in disparte,
sì.
Per appartarsi, no? Per mettersi in una condizione di intimità, anche se
sì, per sentirsi in relazione con il padre, per parlare con lui, perché se io devo parlare con, o un figlio deve parlare magari con la mamma, a volte può dirlo davanti a tutti, qualche volta dice guarda mamma devo parlarti, andiamo in un luogo appartato perché mi deve dire cose delicate, la possiamo anche interpretare certo. Così
certo, certo, quindi sta parlando di mettersi in relazione, no?
Sì.
Di essere diciamo in comunione particolare
sì,
con Dio,
con
non
Dio.
Che noi non ce l'abbiamo sempre questa comunione, però scegliere un momento per mettersi proprio all'ascolto di Dio, no?
Sì.
Infatti se poi vai avanti nel leggere.
Poi, ok, poi disse loro, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice, amico, prestami 3 pani, perché mi è arrivato un amico da un viaggio che non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli, io vi dico, che se anche non si alzasse a chiedergli perché gli è amico, tuttavia per la sua inopportunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno.
Ecco, e noi spesso ci fermiamo, no, a questo, in questo passaggio che sicuramente letto così sembra profondo ma rimane molto superficiale,
sì,
no?
Sì.
Qui noi lo prendiamo e spesso predichiamo sull'insistenza della preghiera, no? Dice anche se tu arrivi in un momento inopportuno e dai fastidio al tuo amico, per la tua importunità si alzerà e ti darà i pani che gli occorrono. Cioè quindi dici anche se sei importuno, anche se
sì.
In questo momento puoi dar fastidio al tuo amico,
sì.
Che diciamo in questo caso
certo.
È Dio, dice fallo perché per la sua importunità lui ti darà quello che chiedi. E poi dice,
certo.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Bene,
certo.
Abbiamo la soluzione. Abbiamo una preghiera, abbiamo un'indicazione di essere perseveranti nel chiedere, di essere insistenti, abbiamo un'indicazione del non considerarci importuni perché il
certo.
Nostro amico è sempre pronto
sì.
Comunque a darci quello di cui abbiamo bisogno
certo.
E quindi noi continuiamo a pregare in questo modo, continuiamo
sì.
A pregare dicendo Signore aiuta quelle persone della Francia, non
certo.
Permettere che l'ISIS faccia altri attentati,
certo.
Oppure preghiamo per quelle vittime perché i genitori siano consolati, oppure i fidanzati, oppure i mariti,
sì.
E sappiamo che tu ci risponderai perché chiediamo con perseveranza.
Certo.
E poi vediamo che di fatto, no?
Sì.
Nei fatti il dolore resta,
sì.
Non so se a qualcuno,
sì.
A me è morto qualcuno, no?
Sì, sì,
e quindi faccio sempre il paragone con me, io non sono un uomo che si sveglia alle 5 di mattina per pregare, per carità, prego quando mi sento di pregare,
certo.
Non c'ho degli orari, ognuno fa come gli
certo,
pare, fa
certo.
Come sente nel cuore.
Sì.
Però è morto nel 2000 mio padre
sì.
E ti garantisco che ho pregato, ma ogni volta, cioè io non posso andare al cimitero,
certo.
Giusto o sbagliato che le persone credano che sia andare al cimitero, io non ci posso andare, perché ogni volta che varco la soglia del cimitero comincio a piangere.
Mm.
E finché non esco dal cimitero, perché a volte piango per tutta la giornata, non perché non ho Dio con me, ma perché quella persona mi manca.
Certo.
Quella persona non la posso toccare, non la posso vedere,
certo.
Non posso avere con lui una relazione. E chiaramente chi non sta nella tua condizione dice sì, ma tu lo rincontrerai, no, nella vita eterna, nel cielo, dove ognuno pensa che noi andiamo, tu lo rincontrerai. Sì, ma il mio cuore grida anche, il mio cuore dice vorrei averti qui, no?
Certo.
E quindi, cioè, vedi che ciò che spiritualmente succede poi nella nostra anima arriva in un modo diverso. E
certo.
Io credo che per molti sia così. Quella che a volte sentiamo come consolazione diventa quasi una rassegnazione, no?
Sì,
non posso più vederlo qui e so che lo vedrò quando saremo col Signore, quando
certo.
saremo nella nuova creazione, e quindi mi consolo e mi rassegno.
Ma certo.
Come il ricordo riaffiora, c'è un dolore incredibile.
Sì, certo.
Non lo
certo,
so se a te è mai successo
sì,
questo.
Sì, certo.
E questo dolore a volte sparisce subito, a volte persiste, quindi non è sempre, non c'è una regola, no?
Certo.
Da dire sì, ho pregato, è andato via, no, non ho pregato, io prego sempre quando sto in questa condizione, ma a volte mi passa prima, a volte mi passa dopo, quindi
sì.
Non posso dire che ci sia una regola, no?
Certo, certo.
E quindi noi abbiamo pregato e siamo convinti che l'ISIS non attaccherà più la Francia, ma qualche mese fa già l'aveva fatto.
Sì, certo.
E avevamo pregato.
Sì.
Non so se sì. ricordi.
Sì, sì, ricordo.
Ecco, l'avevamo fatto, l'avevano fatto, abbiamo pregato, ma è risuccesso. Adesso, senza stare a speculare sul da chi viene questa cosa, da chi non viene, perché chi dice i servizi segreti di tal paese, chi dice l'ordine, nuovo ordine mondiale, ma va bene, perfetto, ma noi cristiani,
certo.
Dove siamo?
Sì, sì.
E allora quel passo va avanti, no?
Sì.
Dice
aspetta, quel padre.
Vai, leggi tu.
E chi è quel padre che fra di voi, che se il figlio gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Questo è, vuoi andare oltre?
Ancora, sì.
Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono?
Ecco, allora, continua, no, quel passo che dice chiedete con perseveranza.
Sì,
cioè,
sì.
E poi dice, chi è quel padre che se il figlio gli chiede un pane gli dà una pietra? Oppure
sì.
se gli chiede un pesce gli dà un serpente.
Serpente.
E noi ecco che siamo lì a speculare su questo Dio
sì.
che è pronto a fare tutto quello che noi
abbiamo
in mente,
certo,
no?
Certo.
Tutto quello che ci viene in mente. E quindi diceva, vabbè, ma se io a Dio gli chiedo questa cosa, io so che Dio è fedele e
certo.
lui mi risponderà a questa cosa. Però sai, il problema è proprio, questa domanda è nata da questo, no? queste riflessioni
sì.
nascono da questo, è che conosco, me compreso,
sì.
un sacco di gente che hanno chiesto tantissime cose
certo.
e non le hanno ricevute.
E non le hanno ricevute, certo.
Allora, dobbiamo giustificare in qualche modo questa situazione,
sì,
perché
certo.
o crediamo in quello che è scritto nella Bibbia, no?
Certo.
O non ci crediamo o c'è una spiegazione diversa. Perché
certo.
se io ho chiesto, come è scritto in quel passo, se sono stato perseverante, se non ho preteso tutto e subito, ma ho continuato a pregare anche quando non vedevo le risposte, ma poi alla fine sono arrivato diciamo alla fine dei miei giorni e queste risposte non le ho avute e i miei sogni non si sono avverati e le mie richieste non sono state esaudite, cosa posso dire?
Certo.
Posso dire, allora non è vero quello che c'è scritto. allora non è giusto quello che c'è scritto. Ci sono tante chiavi di lettura,
sì.
E ci sono tanti altri passi che parlano del chiedere e del ricevere e di motivazioni, certo, per le quali noi riceviamo, no?
Io penso però che questo... penso che con questo passo dobbiamo mandare un brano musicale, perché uno lo abbiamo già saltato, ma questo lo dobbiamo mandare alla mezza.
Okay.
Allora, noi abbiamo concluso il passo, Mauro, così ci ricordiamo, abbiamo detto sì, e quali possono essere le altre chiavi di lettura, così poi riprendiamo da qui, ok? Voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Potete telefonare se avete delle domande da fare. Possiamo anche mettervi in contatto con Mauro Poletti. Ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con Mauro Poletti, che molti di voi conoscono molto molto bene. Chiamiamolo critico cristiano, va, diamogli, visto che non vuole essere chiamato missionario, pastore, critico cristiano. Ci sei, Mauro?
Bella, questa è bella.
Questa è proprio bella. Ricordo anche il numero di telefono alle persone, 0362 24 54 00. Ed ora continueremo a parlare con Mauro Poletti, questa persona che è proprio un critico cristiano, e stiamo parlando oggi della preghiera, il perché preghiamo. Che cosa ci aspettiamo dalla preghiera? E abbiamo letto nella parte precedente il Vangelo di Luca da 11, cioè il Vangelo di Luca 11 da 1 sino al 13 siamo arrivati, comunque
sì.
Così ognuno può andare a rivedere. Prima del brano musicale, Mauro, siamo arrivati a dire allora perché preghiamo, vediamo se ci sono altre chiavi di lettura, no? Su
sì.
Quello che Gesù ci insegna. Io volevo dirti questa piccola cosa da comune mortale, che a volte abbiamo delle persone che magari non sono neanche delle persone che frequentano la Chiesa, però ci chiamano per dire pregate perché ho una situazione in casa, o pregate perché noi tutti amiamo e perlomeno abbiamo una relazione con Dio, però mio marito non è ancora, e io è da 10 anni che prego per mio marito, ma mio marito è ancora nella stessa situazione. Oppure pregate perché c'è una sentenza, oppure pregate per tante altre cose. Noi preghiamo anche per delle cose molto più importanti, parliamo di salute o quant'altro, e poi magari arriva l'esito di questa situazione, che a volte non riusciamo mai ad avere l'esito di questa cosa, perché uno spera tutti i giorni che quella persona si converta, ma magari se è un qualcosa che si sa che deve arrivare questa notizia a distanza di 20 giorni o un mese, o trovare un lavoro o qualunque altra cosa, non lo so adesso, e sappiamo che magari questa cosa è andata al contrario, e che cosa facciamo per consolarci? Io parlo della mia esperienza, delle persone con le quali magari mi sono relazionata, diciamo ok, Dio che conosce ogni cosa, Dio diciamo che è onnipotente, onnisciente, conosce il meglio per noi. Se questa cosa non è arrivata è sicuramente perché non era la cosa migliore per noi, o perché lui ha altri piani per noi, e quindi ci consoliamo e diciamo ok, i suoi tempi non sono i nostri, magari arriverà chissà quando, però sicuramente non sono i suoi piani, e allora continuiamo a sperare e continuiamo a consolarci con queste cose. Io so che sicuramente tu dirai non va bene questo, non lo so, voglio sentire il tuo pensiero.
No, come dici tu, critico, questa è una cosa bella, No, poi devi raccontare anche quella di Marilyn Manson.
Marilyn Manson che arrivava, doveva venire, questa te l'ho raccontata, doveva venire per un concerto, e stiamo parlando di molto tempo fa. E molte, adesso io parlo di una chiesa perché eravamo coinvolti,
sì.
Pregavamo perché accadesse qualcosa, perché lui non venisse e non facesse questo concerto a Milano, perché avevamo paura dei nostri giovani, e quindi abbiamo continuato a pregare che eventualmente diluviasse, che eventualmente accadesse, che ne so, il palco non funzionasse, che ne so, perché lui non facesse il concerto. Morale della favola, lui il concerto non l'ha fatto. E poi abbiamo saputo che è stato male, ha avuto una polmonite. Noi non auguriamo male a nessuno, assolutamente.
Però, insomma,
Noi dicevamo che non facesse il concerto, però ha avuto un problema di gola, di polmoni, cioè non ricordo bene qual è stato il problema. Il concerto non l'ha fatto. E ovviamente quando tu preghi per qualcosa e che arriva una risposta, cioè è quasi naturale per noi credenti dire Dio ha risposto. Il tuo sì. Non mi è piaciuto molto, ma comunque andiamo avanti.
No, ma perché è vero che a volte preghiamo e le cose non arrivano. Io non
e a volte che, arrivano.
Che non bisogna pregare, a volte
certo,
arrivano. No?
Certo.
Sicuramente se mettiamo insieme le testimonianze di quante chiese hanno pregato per Marilyn Manson che non facesse concerti e quante volte non ha fatto i concerti, sicuramente vincono le volte che ha fatto i concerti, no? Perché credo che tra l'altro Marilyn Manson è figlio di un pastore. Credo che questo povero disgraziato siano più i concerti che ha fatto che quelli che non ha fatto, no?
Certo.
E credo che tutti preghino contro i suoi concerti, però io penso che è un approccio un po' particolare, ma non è il mio, insomma. Io pregherei perché ci sia la possibilità, o Dio dia la possibilità di parlare a lui.
Certo.
E di toccare il suo cuore, vieni a Milano e magari avere la possibilità capire come Dio può aprire una strada per andare a toccare il suo cuore.
Certo.
Questo è il mio approccio, perché poi alla fine c'è un limite sottile tra la benedizione e la maledizione, ma quando noi diciamo Signore preghiamo perché questo concerto non si è fatto, sappiamo che deve succedere qualcosa. Perché non si faccia, insomma.
Certo.
E quindi cioè non lo vedo una maledizione, ma insomma diciamo c'è un pensiero recondito, anche se si rompe una gamba va bene, no?
Oddio, penso che sicuramente nelle preghiere nessuno pensasse questo, ma si pensasse proprio al palco, a non avere i permessi. Però voglio dire, tu hai ragione nel dire questo, perché uno in quel momento, siccome si preoccupa dei propri figli e non vuole che magari assista a un concerto di quel tipo, ci sta. Okay.
Sì, però non è che dico che l'avete pensato o non l'avete pensato, però quando uno prega perché un concerto non sia fatto, cioè qualsiasi cosa va bene, basta che non
si faccia. Diciamo che Dio ha voluto che succedesse quello.
Avete pregato poi per la polmonite di Marilyn Manson, magari
questo non sapevo che avesse avuto questo problema di gola, di polmonite, abbiamo saputo dopo, però pensiamo anche che se Dio conosce ogni cosa, qualunque cosa possa essergli venuta, sia stato un blocco per non fare questa cosa. Cioè, è ovvio che il cristiano pensi così, sai Mauro, è quasi scontato.
Ma vedi, io son d'accordo, questo è un pensiero ricorrente e abbastanza normale, quindi non è che ho niente contro questo pensiero. Io ho cercato di riflettere su come potremmo noi approcciare a questa cosa, tipo non arrivano le cose, dico ma Dio me lo potevi dire prima che non era quella la tua volontà, no?
Certo.
E la risposta è sì, Dio te lo può dire prima, cioè non dipende da Dio, no?
Sì.
Dipende da te, perché per esempio se tu prendi appunto quel passo, no? Matteo 6,6, no? Quando Gesù dice pregate.
Aspetta, lo troviamo subito. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Ecco, quindi in questo passo io credo che Gesù stia dicendo entra in questa intimità con Dio.
Lui.
E la ricompensa sarà una risposta, no?
Sì.
Cioè tu, quando sei in intimità con Dio, ricevi risposta. Forse potremmo avere maggiori risultati se ciò che facciamo non è guidato da una logica che è secondo il nostro pensiero, ma se viene guidato dalla logica di Dio. No?
Okay.
E la logica di Dio spesso è diversa dalla nostra logica, cioè Dio si preoccupa dei nostri figli quanto ce ne preoccupiamo noi, Dio si preoccupa delle nostre famiglie quanto ce ne preoccupiamo noi, però Dio ci può guidare nel agire, no? Nelle nostre famiglie, in certe situazioni, e a volte ci dice delle cose, sì, che noi non facciamo, no?
Certo.
Adesso potremmo parlare di Marilyn Manson, ma possiamo parlare di tante altre cose. Per esempio, pensare a che cosa è più importante. È più importante che le persone vivano il Cristo, oppure che le persone siano protette dalle cose che possono succederti? Questa è una domanda,
certo,
che mi faccio, no?
Sì,
però, appunto, ritornando al discorso, tante volte abbiamo pregato e le cose non sono successe. Tante volte abbiamo pregato per dei concerti che non venissero svolti, eppure si sono svolti e i nostri figli magari ci sono andati.
Certo.
Quindi quello che volevo dire io è che non c'è una regola, ma questo passo per me dà un'indicazione, no?
Sì.
Legato al Matteo 6, il luogo segreto dove tu vai, dove tu ricevi questa,
sì,
intimità, no?
Sì.
Alla fine dice: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi,
però qui donate cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo. Non sta parlando di cose che vengono chieste.
Bravissima, ecco, è qua il punto. Chi è che ci guida in ogni cosa?
Certo, lo Spirito Santo.
Chi è che ci guida in ogni verità?
Certo, sempre lo
Spirito, allora,
Santo.
Allora, certo. Qui ci sta dicendo, voi chiedete cose materiali e,
sì,
date cose materiali,
sì,
ma quanto più il Padre Celeste donerà la sua guida
per le cose che vi servono
a coloro,
sì,
che glielo chiedono.
Certo.
Cioè, noi chiediamo la guida di Dio, cioè chiediamo cosa possiamo fare per la Francia, qual è la cosa,
certo,
migliore. Signore, illuminaci, questa è la mia preghiera.
Certo.
Signore, fammi capire quello che io posso fare,
certo,
come posso muovermi affinché queste persone siano sostenute, affinché queste persone,
certo,
siano consolate, eccetera, eccetera.
Certo.
È come dire, ok, Marilyn Manson viene a Milano, Signore, dammi la possibilità di incontrare Marilyn Manson,
sì, sì,
di,
certo,
potergli parlare del tuo amore.
Certo, certo.
Cioè, Signore, cosa posso fare per questo concerto che si deve svolgere?
Certo.
Io non credo che Dio dica a qualcuno: prega contro questo concerto.
Sì, sì,
perché,
certo,
Gesù dice in Matteo capitolo 5: amate i vostri nemici, no?
Sì.
Quindi amare i nostri nemici significa essere disponibili verso di loro,
certo,
essere in un certo senso di aiuto verso di loro. Infatti poi dice: se qualcuno ti chiede di fare un miglio, tu fanne due, se qualcuno ti chiede la tunica, tu dai anche il mantello, o viceversa,
certo,
se ti chiede il mantello,
certo,
dai anche la tunica. Però, cioè, io vedo un Gesù che è disponibile verso persone che sono contrarie, no, al suo messaggio o al nostro messaggio. Non sto dicendo che non bisogna pregare perché Marilyn Manson non faccia il concerto. Se Dio ti mette questo nel cuore, lo fai.
Certo.
Ma che sia Dio che te lo mette nel cuore, oppure cioè, chiedere a Dio, appunto, qualcosa, una strategia affinché noi possiamo arrivare al cuore di queste persone che sono ostili. Perché alla fine noi che ne sappiamo queste persone che fine faranno? Nel,
certo,
senso che quello che possiamo offrirgli è un messaggio di salvezza da questo mondo, no? Dice: salvatevi da questo mondo malvagio, no?
Certo.
Un messaggio di salvezza da questo sistema di cose, da questo stile di vita, che però,
certo,
noi continuiamo ad accettare passivamente, pregando contro le cose che non succedono.
Che non certo,
no?
Certo.
Ci sono tante cose per le quali noi preghiamo, ma per esempio, l'altro ieri ne avevamo già forse parlato di questa cosa, però è un'aggiunta. Dimmi. L'altro ieri parlavamo del gender nelle scuole.
Sì,
no?
Esatto.
Allora, io ti domando, ma quanti referendum abbiamo fatto in Italia che poi non sono stati tenuti in considerazione?
Sì, certo.
No, cioè una miriade. Sì. Ma veramente in Francia ha vinto Cristo e non ha vinto lo Stato? Siamo sicuri che questi nostri governanti che forse non sono guidati dallo Spirito Santo, certo, ma da qualcos'altro, poi non abbiano il modo, non trovino il modo di propinarci comunque certe cose? Cosa stiamo facendo noi come cristiani? Preghiamo contro il gender.
Sì, sì, infatti.
Ma di fatto le cose che sono state decise, a volte su queste cose noi non abbiamo potere. Certo. Ci sono tante cose che leggiamo nella Bibbia, nei Vangeli, sì, per sì, le quali gli apostoli non hanno potuto fare niente.
Certo.
Sì, ci sono delle città addirittura dove gli apostoli sono andati, tipo Paolo ad Atene, e sono stati cacciati malamente.
Certo.
Io credo che Paolo avesse pregato perché non succedesse questo, però sì, è successo, no?
Sì.
E quindi dico...
è la chiave di lettura che cambia, giustamente, certo, quello che tu hai detto, perché se anche a noi andassimo in quel versetto dove dice... quello che chiederete nel mio nome lo farò, penso che sia Giovanni 14,
sì,
può essere,
sì,
15.
Qualunque cosa chiedete nel mio nome io la farò, se osservate i miei comandamenti. Il mio comandamento è che vi amate gli uni gli altri.
Sì,
beh, capito?
Sì.
Allora, ma c'è una condizione,
sì,
l'amore, cioè tutto parte dall'amore.
Certo.
Niente parte dal nostro vantaggio.
Certo.
E l'amore, noi sappiamo che non sospetta il male, supporta ogni cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Prima Corinzi, capitolo 13, no?
Certo.
Però qui apriamo.
E anche qui, dove tu hai letto poco fa, allora io dicevo, ovviamente, chiedete quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, se mi chiederete qualcosa, va? E tu hai letto invece, se basta che vi amiate gli uni gli altri, e anche qui dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché sia,
bravo,
con voi sempre, quindi certo, ovviamente il Consolatore, certo, la guida.
Certo, certo, cioè quindi quello che era la mia riflessione,
sì,
riguardo la preghiera, non che non bisogna pregare, perché
no, certo,
sono stato in una chiesa... mi volevano lapidare.
Beh, immagino di sì che ti volessero lapidare se dici, se hai detto questo.
Però io ho detto, ma fate finire per favore prima.
scandalizzati tutti in quel momento, appena tu hai detto questa parola.
Sì, sì, era proprio il giorno dopo che era successo il problema in Francia.
Mamma mia.
Però io non sto dicendo di non pregare, io sto dicendo di pregare, ma di pregare con,
certo,
una guida particolare, cioè di,
certo,
cercare questa intimità con Dio che ci porta a ricevere le indicazioni di questo altro Consolatore, di questo,
certo,
Paracletos che Dio ci manda, che ci guida e,
certo,
ci fa comprendere, no, come affrontare le situazioni,
certo,
cosa portare in certi momenti. A volte facciamo delle gaffe incredibili,
sì,
andiamo a dei funerali, non ti preoccupare, il Signore è con te, ma quella,
sì,
è l'ultima parola che vuol sentirsi dire,
è
questa, cioè magari ha bisogno di un abbraccio, magari Dio ti può dire vai, abbraccialo,
certo,
magari in questo momento Dio ti può indicare una persona, ti può far venire in mente una persona che tu conosci in Francia, ha bisogno di una telefonata di consolazione, ha bisogno di un abbraccio di consolazione, ha bisogno di sentirsi vicino, però sai, questo diventa più complicato,
certo,
non mette a posto la mia coscienza,
certo,
ma mette in azione la mia persona,
certo,
perché devo comunque fare qualcosa.
Qualcosa,
cioè la preghiera di Gesù, le preghiere di Gesù sono sempre seguite, sono state sempre seguite da azioni.
No?
Non sono state mai preghiere statiche,
sterili, diciamo,
statiche,
certo,
che dice facciamo sta preghiera, no, c'erano delle azioni che seguivano la preghiera, probabilmente proprio perché Gesù riceveva istruzione diretta dal Padre, no?
Certo, certo.
Quindi cioè, per me questo è importante, che il nostro pregare non sia sterile, ma sia qualcosa che viene direttamente dall'alto affinché possa colpire nel segno.
Certo.
Io vorrei vedere un Marilyn Manson che predica il Vangelo e che mette a disposizione della buona notizia le sue qualità, non vedere un Marilyn Manson che ogni volta bisogna correre, pregare e fare delle giornate di digiuno e di intercessione affinché non faccia i concerti.
Certo.
Che non sto criticando questa cosa,
dicendo
proviamo a vederla in un altro modo,
no?
Proviamo a vederla in un'altra da un'altra angolatura. Io conosco cantanti che hanno accettato il Signore perché qualcuno ha detto la parola giusta al loro cuore.
Certo.
No? E per questo non c'è bisogno di essere pentecostali, di essere carismatici. Noi sappiamo che riceviamo Gesù e con Lui riceviamo lo Spirito Santo, no? E lo Spirito Santo ci può guidare in queste cose, ma a volte non lo teniamo in considerazione, anche quando andiamo per strada e preghiamo perché i nostri volantini non siano buttati nei cestini e poi l'80-90, 99,9% sono buttati a terra e noi siamo lì con un cuore che piange a raccoglierli perché abbiamo faticato tanto per stamparli e per poi portarli e per poi darli, ma chiediamo a Dio, no, come guidarci in queste cose. E sicuramente, probabilmente qualcosa cambierà, ci sono tante esperienze che potrei raccontare, ma credo che tutti, per dire, prima di una cosiddetta evangelizzazione preghino, no?
Certo, certo.
Preghino, che Dio li aiuti, che Dio li sostenga, che Dio gli dia le parole giuste. Gloria a Dio, ma
certo,
cerchiamo appunto anche le strategie che Dio vuole darci per arrivare a dare un messaggio che possa toccare veramente il cuore delle persone, perché io credo che l'umanità abbia bisogno di essere toccata dal cuore di Dio, no? Le nostre preghiere sono importanti, ma diventano importanti quando ci permettono di ricevere rivelazione affinché loro siano toccati dal cuore di Dio. E essere sensibili appunto alla guida dello Spirito Santo potrebbe essere, la verità non c'era nessuno, potrebbe essere un mezzo per arrivare alle persone in un modo più specifico, no?
Più forte. Noi abbiamo ancora un'ora e mezza. Volevo darti un'ora e mezza, perché noi ovviamente ci facciamo portare via la voce perché arriviamo sempre oltre. Adesso abbiamo un minuto ancora.
Ecco. Quindi dobbiamo salutare, insomma.
Nell'ultimo minuto, nella chiusura, prima del saluto, io voglio da te un piccolo riassunto, quello che tu vuoi dire ai nostri ascoltatori. Hai detto tanto, certo, però ecco.
Sì, quello che volevo dire in sostanza è preghiamo che il Padre ci faccia comprendere come possiamo agire per portare un sostanziale cambiamento a questo mondo, perché il mondo non ha solo bisogno di consolazione, ha bisogno di ricevere un messaggio che lo cambi.
Certo.
No? Questo è in sostanza. Quindi non preghiere sterili, ma preghiere che siano seguite da un'azione che viene guidata dallo Spirito Santo, come dice appunto in questo passo Gesù nel Vangelo di Luca. Dice: quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. La guida dello Spirito Santo. E lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e ascoltiamolo nel nostro segreto, perché lui sicuramente avrà delle cose da dirci e da farci fare. Questo è.
Amen. Grazie Mauro. Comunque, guarda, è sempre per me un grande piacere averti in questo programma, perché mi piace molto, perché tu proprio vai a sviscerare, e questo mi piace perché dai delle spiegazioni veramente importanti. Quindi io ti ringrazio personalmente, ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori. E
un abbraccio a tutti quanti, e perdonatemi se ho scandalizzato qualcuno.
No, non hai scandalizzato nessuno. Grazie Mauro per essere stato con noi e voglio ringraziare anche ognuno di voi personalmente per essere stati con noi in questo tempo. Voglio ricordare il numero di telefono che è 0362 24 54 00. Potete anche inviarci un messaggio al 338 5223 006. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.